ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere. Non fermarsi mai, mi piace ancora volare e liberarmi.
Allora, buongiorno, buon lunedì a tutti e tutte, anche se in realtà eravamo già entrati brevemente in linea per una corrispondenza con il processo a Gianluca Adriano. cominciamo questa ora questa nuova puntata di Corrispondenze Operaie. Sono le 12.05 e io la comincerei dando una notizia che probabilmente già in rassegna stampa è stata data, una notizia di quelle che non possono far altro che provocare rabbia in tutti noi, cioè quella del suicidio di una lavoratrice, o meglio sarebbe definirla cassa integrata Fiat, e ad Acerra. Si chiamava Maria Baratto, lei era cassa integrata da 6 anni, qualche giorno fa purtroppo ha deciso di suicidarsi perché non ce la faceva più ad andare avanti, aveva 47 anni. E risalta questo suicidio perché proprio lei circa 3 anni fa aveva proprio preso parola contro i suicidi in Fiat, quando anche un altro lavoratore, dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento, purtroppo aveva prima ucciso la moglie, poi tentato di uccidere la figlia, infine si era tolto la vita. Quindi una di quelle situazioni abbastanza complicate e tragiche. E lei qualche anno fa aveva proprio preso parola dicendo: l'intero quadro politico istituzionale che da sinistra a destra ha coperto le insane politiche della Fiat è corresponsabile di questi morti insieme alle centrali confederali. Tanti lavoratori Fiat sono costretti ormai da anni alla miseria di una cassa integrazione senza fine e a un futuro di disoccupazione. Certamente questi suicidi devono essere considerati come omicidi di, da una parte di Stato, anche da una parte del capitalismo e del liberismo sfrenato di un'azienda come la Fiat e di un amministratore delegato come Marchionne, che ha deciso questo scempio, ha deciso di lasciare tantissime persone per terra, per strada, senza possibilità di vivere dignitosamente. Quindi con questa brutta notizia cominciamo questa nuova puntata. Io ora passo la parola ad Alessandro perché abbiamo già un primo collegamento.
Sì, salve, buongiorno a tutti e tutte. Allora, diciamo, cominciamo questa trasmissione, questa serie di collegamenti con parlando un po' della vertenza, diciamo, della situazione di Zetema, che è una delle società partecipate al 100% dal Comune di Roma, Roma Capitale, opera nel settore della cultura e gestisce, diciamo, attività e servizi culturali e turistici, oltre a organizzare eventi. Oltre tra le varie attività, diciamo, che svolge, diciamo, questa società, c'è anche la gestione, appunto, della rete dei musei civici e quella che la vertenza di cui oggi parleremo più nello specifico rientra appunto in questo quadro frastagliato delle, appunto, partecipate romane, tra rischi di liquidazioni, fusioni, tutte comunque diciamo, situazioni che poi si vanno a riversare sulle spalle, appunto, dei lavoratori. Allora, nello specifico abbiamo già in collegamento, tra l'altro, appunto, un lavoratore Zetema. Ci sei? Ci senti, Claudio?
Sì, buongiorno.
Ciao Claudio.
Ciao,
buongiorno.
Ciao a tutte e tutti voi.
Sì, allora, diciamo, perché parliamo della vertenza dei lavoratori Zetema, nello specifico delle biblioteche, la tua, la vostra vertenza, che perché è anche un po' emblematica, appunto, dicevamo, di quella che è la situazione in generale, ok, di Zetema,
sì.
E anche un po' delle municipalizzate, qui delle partecipate, diciamo, di Roma Capitale. Allora, diciamo, per iniziare, se ci puoi fare un quadro generale, ok, di quella che è la situazione delle biblioteche, diciamo, di Roma Biblioteche, per poi passare un po' più nello specifico a quella che è la vostra vertenza e diciamo quali sono le vostre rivendicazioni e così via.
Sì, devo dire che non è facile intervenire dopo la notizia che avete dato, nel senso che è emblematica, appunto, del quadro drammatico che si sta vivendo in questi ultimi tempi nel nostro paese, dal punto di vista, appunto, della contraddizione capitale-lavoro. L'avvertenza, cioè la situazione delle biblioteche, riguarda un aspetto particolare della situazione, appunto, che colpisce, appunto, la città di Roma e in particolar modo venuta in questi ultimi tempi, appunto, diventata famosa per il decreto, appunto, così soprannominato decreto Salva Roma, che in realtà, appunto, è stato anche ribattezzato decreto Ammazza Roma, nel senso che, appunto, è un decreto che si abbatte sulle condizioni materiali di questa città, sia dal punto di vista per quanto riguarda chi lavora i servizi pubblici, sia per quanto riguarda appunto i cittadini e le cittadine che invece di questi servizi pubblici ne dovrebbero beneficiare. E l'aspetto appunto delle biblioteche è un aspetto particolare di questo quadro complessivo che si viene a determinare in questa città. Torno a ripetere che comunque poi non è una situazione che riguarda solo Roma, ma è una situazione che a livello nazionale ormai sta riguardando tutta l'amministrazione pubblica, tutti appunto, c'è un attacco complessivo a quello che è il concetto di pubblico, e che si va a declinare appunto con diverse misure. Già qualche anno fa c'era stato un primo attacco, che era stato quello appunto portato dal governo Monti con la spending review, che appunto tra le cui misure c'era per esempio la chiusura, e anche lì appunto la chiusura, la messa in vendita, la liquidazione delle società partecipate, cosa che appunto è stata un po' rientrata anche per una mobilitazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, e che oggi viene appunto rivisitata, riattualizzata con appunto sempre in odore di spending review con il commissario Cottarelli, che parla appunto di un ridimensionamento a livello nazionale da 8.000 società partecipate a circa 1.000 società partecipate. Quindi capite bene quanto appunto siamo in U, cioè i numeri sono molto consistenti a livello nazionale. Quindi si parla appunto di liquidazione di queste società, che necessariamente appunto significa appunto anche licenziamento dei lavoratori e delle lavoratrici, perché passare da 8.000 a 1.000 è anche difficile la ricollocazione di questi lavoratori messa così. Poi logicamente è tutto da costruire, tutto da vedere. Tornando a noi appunto, per quanto riguarda l'aspetto appunto delle biblioteche, intanto le biblioteche sono gestite appunto ancora nella forma principale in una gestione pubblica, perché le biblioteche sono gestite come un'istituzione, e quindi è una forma appunto di gestione autonoma della pubblica amministrazione, che prevede appunto un'autonomia gestionale ed economica, ma che fanno riferimento al Dipartimento Cultura, quindi all'assessorato alla cultura, e prevede appunto una quota minima in questi anni di lavoratori che invece sono forniti dalla società Zedema, che è una società partecipata al 100%. Ora non so se vuoi già entrare nel vivo della questione appunto della vertenza che specifica appunto dei lavoratori e delle lavoratrici di Zedema impiegati nelle biblioteche, o magari anche un quadro di, non so se già è accennato, non ho sentito l'introduzione, se hai già specificato che cos'è Zedema e come si muove Zedema appunto nella città di Roma, che cosa fa?
Guarda, sì, l'ho accennato brevemente, anche se in realtà magari entriamo direttamente magari più nel vivo di qual è la vostra vertenza, se ci fai anche un po' un piccolissimo breve riepilogo di qual è la vostra storia, che ci fa capire anche un po' i meccanismi di come funzionano.
Sì,
determinati
meccanismi, e questo vale anche un po' per Zedema, nel senso che Zedema appunto è una società partecipata al 100% che lavora nel settore della cultura a Roma, e i settori di intervento principali di Zedema sono essenzialmente i musei, la conservazione e la costruzione appunto di eventi particolari. Qualche tempo fa nelle giunte appunto veltroniane era l'organizzazione delle notti bianche, per esempio, no? Ora all'interno di questa società sono finite appunto una complessità di situazioni divertenze lavorative che negli anni si erano venute a determinare nella città di Roma. Stiamo parlando di divertenze che hanno visto appunto lavoratori e lavoratrici precarie che erano impiegate dal Comune di Roma per l'erogazione di propri servizi, e che nel momento in cui queste lavoratrici e questi lavoratori hanno iniziato a rivendicare una stabilizzazione occupazionale, si è trovato appunto una soluzione facendoli confluire per esempio in una società come quella di Zedema. Parlo per esempio di tutta la vicenda degli ex polis, che era un progetto che era appunto nato con la giunta Rudelli, con allora l'assessore alla cultura, al lavoro Sandro Del Fattore, che era un progetto di appunto assunzione di 1.000 persone attraverso delle cooperative per formazione e avviamento al lavoro, cosa che appunto poi ha portato in parte all'assunzione diretta di questi lavoratori all'interno dell'amministrazione comunale e in parte appunto la loro ricollocazione in alcune società partecipate, tra cui per esempio Zedema, e in particolar modo questi lavoratori sono andati a riaprire il settore della gestione della custodia dei musei. Nell'ambito appunto di questo percorso, un piccolo spaccato riguarda invece le lavoratrici e i lavoratori che erano invece impiegati all'interno delle biblioteche. Quindi stiamo parlando di una novantina di lavoratori oggi che appunto sono impiegati all'interno delle biblioteche, ma che non sono dipendenti comunali, ma sono dipendenti di Zedema. La storia di questi lavoratori nelle biblioteche inizia esattamente intorno all'anno 2000-2001, perché sono lavoratori che sono stati chiamati nelle biblioteche attraverso le vecchie agenzie interinali. E quindi io per esempio sono stato chiamato nell'ottobre del 2001 a lavorare nelle biblioteche attraverso un'agenzia interinale, e questa storia è durata per circa 3 anni, tra il 2001 e il 2003. In questi anni appunto queste lavoratrici e questi lavoratori si sono organizzati per chiedere, rivendicare una stabilizzazione occupazionale, visto che appunto queste chiamate da parte delle agenzie interinali venivano reiterate perché comunque c'era una oggettiva cronica carenza d'organico, altrimenti appunto un servizio come quello delle biblioteche non poteva essere espletato nella città, quindi era oggettivamente evidente che serviva del personale. E noi abbiamo iniziato a rivendicare appunto il fatto che non si doveva più assumere queste persone attraverso agenzie interinali, ma che dovevano essere direttamente assunte dal Comune di Roma, e lì inizia la nostra vertenza. Una vertenza che ha dei momenti alti, dei momenti bassi, momenti in cui i lavoratori sono più forti, momenti in cui sono stati meno forti, e nelle varie mediazioni si è trovato appunto la soluzione di assumere questi lavoratori. Sto riassumendo, saltando anche molti passaggi, quindi ci sta un iter di precarietà che si è consumato in questi anni, che ha visto diverse forme appunto di contrattualizzazione. Per un anno noi abbiamo anche lavorato con un'altra società che è la PRC, che oggi è una delle punte di diamante della Coop Cultura a Roma, quindi è un altro spezzone appunto privato che mira a mettere le mani sul business della cultura a Roma. E dicevo appunto, comunque in questo travagliato percorso si arriva nel 2004 alla stabilizzazione di questi lavoratori attraverso la loro assunzione in Zedema. Voglio far presente che questi lavoratori nel frattempo sono stati anche, gli è stato anche fatto prospettato appunto il passaggio di un concorso pubblico, perché nel 2004 è stato anche espletato un concorso pubblico proprio per ricoprire le mansioni che questi lavoratori già espletavano. E gran parte di questi lavoratori hanno fatto questo concorso e l'hanno anche superato, quindi molti di noi siamo anche persone che hanno superato un concorso pubblico e siamo risultati idonei a un concorso pubblico espletato nel 2004.
Sì, quindi
nonostante
questo,
ciò.
Questo anche perché appunto i dipendenti di comunali in genere, cioè, devono essere assunti per concorso, quindi tutto questo ce lo dice anche per un discorso.
Sì, diciamo che questo è quanto c'è di ufficiale, poi ovviamente ci stanno anche delle situazioni che comunque sono state anche messe in campo situazioni diverse, logicamente poi in questo criterio c'è anche da tener conto quello che è il buon senso, perché se te c'hai del personale che ti ha lavorato per 4 anni nell'erogazione di un servizio, o quel personale non era formato e quindi quel servizio per 4 anni è stato inefficiente, oppure se quel personale era formato, ha lavorato bene, allora non necessariamente devi passare il concorso, deve essere un criterio diciamo di trasparenza rispetto a una scelta di competenza, ma te qui la competenza già ce l'avevi oggettivamente acclarata dal fatto che queste persone hanno aperto e tenuto aperto un servizio per ben 4 anni, quindi la competenza era già un fatto acclarato, no? Quindi non c'era bisogno di passare attraverso lo strumento del concorso. Si tratta appunto anche di una questione di buonsenso, se non il fatto che appunto tutta una serie di processi sono passati attraverso delle, non tutti per esempio, non tutti i lavoratori e le lavoratrici dell'istituzione biblioteche sono entrati dentro l'istituzione biblioteche attraverso un concorso pubblico, perché ci sono stati dei momenti nella storia di questa città, ma del paese, in cui appunto tutta una serie di passaggi sono stati favorevoli alle lavoratrici e ai lavoratori, in cui hanno imposto e sono riusciti a imporre una propria forza, una propria posizione. Voglio dire, le cose, appunto, le leggi ci sono, ma si possono benissimo trasformare se c'è una volontà politica. Ora la questione, appunto, è questa della volontà politica, cioè andare a vedere che cosa è conveniente e che cosa è utile. E in questo quadro che noi, appunto, avanziamo oggi la richiesta dell'internalizzazione.
Sì, no, ma
questa parola che
ci spiega anche un attimo.
Scusa, non ti sento molto.
Ci spiega anche un attimo cosa è successo, diciamo, l'anno scorso con la giunta Alemanno, questi tagli che erano stati prospettati, poi ripresi da Marino. Quindi per,
sì. Diciamo, Allora, intanto la situazione particolare delle biblioteche ha subito negli ultimi periodi una crisi finanziaria dovuta, appunto, a uno stornamento dal bilancio dell'istituzione deciso dalla giunta Alemanno in campagna preelettorale. Allora, intanto diciamo, l'istituzione biblioteche di Roma negli ultimi anni è andata avanti con un bilancio di circa 21 milioni di euro annui, che era una cifra che era stata stanziata, mi sembra l'ultima volta, 6 anni fa, che appunto serviva a gestire completamente il servizio bibliotecario cittadino. Una cifra che sicuramente di per sé era già una cifra non soddisfacente, perché questa cifra era stata misurata per un sistema cittadino che contava allora circa 28 biblioteche. Oggi le biblioteche sono diventate 36, quindi capisci bene, c'è stato un ampliamento del numero delle sedi, un ampliamento dei servizi, una riduzione del personale nonostante ciò, e quindi si sta ragionando con un budget di 21 milioni, che comunque è un budget che determina una situazione di difficoltà nella gestione di questo servizio, però è essenziale per oggi per poter andare avanti. La giunta Alemanno in campagna elettorale ha stornato circa 7 milioni di questo budget, devolvendoli per esempio al Teatro dell'Opera, che era un'altra situazione critica. Quindi per farsi la campagna elettorale ha fatto questo passaggio, togliendo appunto questi soldi e mettendoli dal bilancio dell'istituzione della biblioteca e mettendoli sul bilancio del Teatro dell'Opera. Si passa quindi da 21 milioni meno 7, un taglio appunto al bilancio abbastanza consistente. Questo taglio in qualche modo andava a incidere sul salario accessorio dei dipendenti comunali che lavoravano nelle biblioteche e sul contratto di servizio fatto appunto tra l'istituzione biblioteche e la società Zedema. Quindi appunto si andava a colpire questi due aspetti che ripetutamente poi ciclicamente adesso si stanno trascinando. Quindi a settembre c'è stata una prima mobilitazione da parte delle biblioteche, dei lavoratori e delle lavoratrici delle biblioteche, tutti compresi anche i lavoratori e le lavoratrici di Zedema, che hanno fatto sì che appunto il nuovo assessore, che si era insediato a maggio, e ancora a settembre non aveva risolto questo problema della mancanza di questi soldi, e hanno fatto sì che quindi non si poteva chiudere il bilancio 2013 con un pareggio di bilancio, perché bisogna anche ricordare che l'istituzione biblioteca dalla sua nascita ad oggi, quindi dal 96 ad oggi, ha sempre chiuso i suoi bilanci con un pareggio di bilancio, quindi non è mai andata in deficit. Quest'anno sarebbe stato il primo anno, cioè stiamo parlando del 2013, in cui appunto l'istituzione biblioteche avrebbe chiuso il proprio bilancio con un deficit se non si fossero ritrovati questi soldi, per cui tutta l'attività era stata gestita e praticamente la contraddizione è che il bilancio 2013 è stato, cioè il bilancio preventivo 2013 è stato dichiarato concluso già nel 2014, quindi quando i soldi erano ormai spesi, erano già stati programmati e erano già state fatte tutta una serie di spese, perché ci si basava su un bilancio di 21 milioni. Ora, la cosa un po' si sta ripetendo anche con il bilancio preventivo del 2014, nel senso, ancora, ufficialmente noi siamo con un bilancio che è ufficialmente di 15 milioni di euro, nonostante appunto ci sono state delle rassicurazioni da parte dell'istituzione, dell'assessorato, che appunto al momento sono stati trovati 19 milioni nel nuovo bilancio che è stato approvato dalla Giunta, ma di cui oggi per esempio non conosciamo il dettaglio di questo bilancio e non ne abbiamo una certezza, abbiamo solo delle parole. Cioè l'assessore ci ha assicurato che sono stati trovati oggi al momento 19 milioni, quindi mancherebbero anche 2 milioni per il bilancio dell'istituzione biblioteche, cosa che appunto l'assessore ha detto verranno poi trovati a fine anno con un assestamento di bilancio. Siamo però nel mondo appunto delle chiacchiere, cioè non ci sono dei documenti ufficiali, noi ancora in mano non abbiamo un bilancio dettagliato, cioè con delle voci dettagliate, sì, che ci permette di capire se effettivamente appunto esistono veramente questi, al momento questi 19 milioni per l'istituzione e biblioteche, se effettivamente ci sta la previsione di aggiungerne altri 2. E questo permetterebbe già, e soprattutto se questo bilancio venisse già approvato dal Consiglio Comunale, ci eviterebbe di andare avanti appunto in questo momento a dodicesimi, perché le spese che vengono fatte in questo momento in assenza appunto di un'approvazione del bilancio vengono fatte in dodicesimi, e i dodicesimi oggi vengono conteggiati sui 15 milioni e non su 21 milioni, certo. Quindi ogni mese viene spesa una cifra che è però relativa ai 15 milioni e non ai 21 milioni.
Sì, no,
quindi
Claudio,
significa che qui
ci dice anche un poco, visto che comunque i tempi sono quello che sono, sì, diciamo, non sono lunghissimi. No, praticamente se ci spiega anche
malissimo.
Sì. Sì, se ci spieghi anche, se ci dice anche un poco praticamente qual è proprio la situazione dei lavoratori Zetema nello specifico, che praticamente dopo questi tagli con la giunta Alemanno, poi ripresi in parte dalla giunta Marino, praticamente voi eravate già in quella situazione i primi a rischiare, ora con tutta la questione, diciamo, del Salva Roma, non sapendo quale sarà tra l'altro la fine che farà Zetema, al momento comunque la vostra situazione è in sostanza delicatissima, che tra l'altro
rispetto alla situazione nostra è delicatissima, è sempre stata molto delicata, in quanto appunto come lavoratori esternalizzati siamo quelli maggiormente esposti a qualsiasi riduzione,
esatto,
di
per esempio diciamo anche la questione che il contratto di servizio tra Zetema e Biblioteca Roma viene rinnovato.
Pronto?
mi senti Claudio?
No, male.
Mi senti?
Non ho sentito le ultime cose che dicevi.
No, dicevo, praticamente diciamo anche che il contratto di servizio viene rinnovato tra Zetema e Biblioteca Roma, viene rinnovato ogni 3 anni circa, quindi comunque voi siete sempre, nonostante possiate avere contratti a tempo indeterminato, la vostra situazione resta sempre di totale precarietà. Quindi ora ancora di più
è la prima delle anomalie appunto della situazione di queste lavoratrici e questi lavoratori, che pur avendo un contratto a tempo indeterminato in realtà è una forma di precariato strisciante, perché in realtà la continuità del nostro lavoro è legata al ciclico riformularsi del contratto di servizio tra l'istituzione biblioteche e l'azienda Zetema, la quale in questa situazione, cioè per quanto riguarda il settore delle biblioteche, bisogna dirlo, Zetema per esempio è una società che sta esclusivamente espletando un ruolo di agenzia interinale, perché Zetema non organizza assolutamente, non è una esternalizzazione classica, no, in cui vendi un pezzo di servizio a una società esterna che te lo fa, quindi ci mette l'organizzazione del lavoro, ci mette i lavoratori, chi espleta quel servizio e in base a quel servizio si prende i soldi. No, Zetema mette solo a disposizione del personale, che in tutto e per tutto è subordinato alla gerarchia di comando interna all'amministrazione comunale. Quindi Zetema fa,
tra l'altro, questo comporta anche dei costi superiori, no?
Porta dei costi superiori perché Zetema, che cioè vende personale, logicamente ne vende anche qui c'è paradossalmente, no? Una produzione di profitto, nel senso, ciascuno di noi, per esempio, io costo all'istituzione biblioteche ben 36.000 euro l'anno. Ora io non ho nessun problema a dirti pubblicamente che il mio good net lordo è di 17.000 euro l'anno. Ora capisci qual è il range di differenza di quanto viene a costare? Nonostante tutto, poi noi al tempo, quando facemmo la nostra vertenza e ci fu quella mediazione in cui fummo costretti ad accettare appunto l'assunzione attraverso Zedema, siamo stati costretti, per far sì che tutti quanti venissimo assunti, ad accettare forzatamente un contratto a tempo, un contratto part time. Quindi noi non lavoriamo full time, ma lavoriamo part time. Quindi nonostante lavoriamo meno ore, veniamo a costare circa 10-15.000 euro in più rispetto a quello che effettivamente costiamo all'istituzione biblioteca, quindi all'amministrazione comunale.
Sì.
Esatto. Quindi questo è un primo elemento. Il secondo elemento paradossale è il fatto che comunque per la prima volta, non è per la prima volta perché comunque avviene anche nei musei, avviene in tante altre situazioni, lavoratori che espletano le stesse mansioni, quindi che hanno lo stesso livello formativo, che stanno appunto nello stesso posto di lavoro, hanno dei trattamenti diversi, dei trattamenti economici diversi, e non sono cose di poco conto, perché la differenza tra me e un collega comunale è una differenza alla fine anno di 10.000 euro, quindi è una differenza sostanziosa, che sono ben altra cosa rispetto agli 80 euro di Renzi, capisci bene, no? Allora tutto ciò, e poi cosa significa? Significa che noi oggi per esempio espletiamo il servizio all'interno delle biblioteche al pari dei colleghi comunali, non percependo quello che è il salario accessorio. Cioè noi siamo già all'avanguardia di quello che è la ristrutturazione appunto del ciclo di produzione all'interno dell'amministrazione comunale, perché oggi i lavoratori e le lavoratrici comunali sono sotto attacco proprio per quanto riguarda la questione del salario accessorio. Ecco, noi siamo dei lavoratori che espletano le stesse mansioni già da qualche anno non percependo quella fetta di salario accessorio. Quindi anziché adeguare noi a loro, quello che si sta cercando di fare è di adeguare loro a noi, quindi dentro un meccanismo di riduzione del costo del lavoro.
Sì.
E questo andando appunto a ledere quelli che sono gli interessi materiali e le condizioni di vita, di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.
Sì. Guarda,
quindi questo, diciamo, è un altro elemento importante.
Sì, praticamente infatti appunto per questo voi chiedete l'internalizzazione e a parte ecco, tutto questo è stato spiegato molto chiaramente, diciamo soltanto un'ultimissima cosa, perché purtroppo i tempi sono proprio strettissimi, un po' come al momento vi state organizzando, se in assoluto i lavoratori Zetema, diciamo, si stanno anche coordinando con i lavoratori del...
Ma noi in questo momento ci stiamo organizzando cercando appunto di trovare una nostra forma appunto di visibilità, di autonomia, e costruire un percorso che poi accetta di colloquiare con chiunque appunto dentro questo contesto sia interessato appunto a prendere appunto la nostra rivendicazione come una rivendicazione che fa parte appunto di un complessivo, di una piattaforma programmatica complessiva, anche perché, e questo ci tengo a precisare, la nostra richiesta di internalizzazione non è che nasce appunto da una ovviamente per un voler appunto esaudire un desiderio appunto solo legato agli interessi di 90 lavoratori e lavoratrici, ma si inserisce dentro un quadro complessivo generale oggi che si sta appunto giocando nella città di Roma, ma più in generale in tutto il paese, cioè di uno scontro tra pubblico e privato. Quello che oggi si sta consumando è una guerra frontale appunto tra chi in qualche modo sta cercando appunto da anni di smantellare completamente quello che è il servizio pubblico, concependo i servizi come merci e quindi equiparando l'erogazione del servizio alla produzione delle merci da cui bisogna trarre esclusivamente profitto, e con questa storia appunto stanno appunto dicendoci che in tutti questi anni noi abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, abbiamo speso più soldi di quelli che erano dovuti e che quindi oggi dobbiamo restituire quello che ci siamo preso in questi anni. Noi in questa situazione rivendichiamo invece una situazione completamente opposta, rivendichiamo in senso la necessità di salvaguardare e valorizzare invece il servizio pubblico, perché è stato quello che appunto in questi anni è riuscito a far sì che appunto si conservassero delle condizioni minimamente dignitose di vita all'interno delle città, dei territori. Dopodiché ci sta anche appunto la difesa materiale appunto degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori che sono in campo, esatto, e quindi sì, rivendicano la propria appunto posizione, la necessità appunto di veder riconosciuto quello che è un lavoro che loro ormai svolgono da diversi anni e che non è in contrapposizione con altri settori, no? Perché per esempio, ecco, ultimamente per quanto riguarda il settore della cultura a Roma ci sta anche la contrapposizione, si vuole far scatenare una guerra tra poveri, tra chi appunto oggi vive in condizioni di precarietà all'interno dell'amministrazione comunale nelle sue diverse forme, sia perché direttamente dipendente dal comune o perché vive appunto in una condizione di triangolazione economica dentro le società partecipate, tra questi lavoratrici e questi lavoratori e per esempio gli aspiranti vincitori del concorso che aspirano appunto a entrare nella pubblica amministrazione.
Sì. Guarda Claudio, allora, scusami un attimo se ti interrompo perché purtroppo per esigenze di tempo dobbiamo dare spazio alle altre corrispondenze, sennò poi insomma a finire che non riusciamo a proseguire come volevamo. Comunque, guarda, sei stato chiarissimo, siamo riusciti diciamo un po' a far uscire tutti i punti diciamo particolari, peculiari della vostra vertenza e a far capire perché è importante, un po' emblematica e soprattutto sottolineare, ecco, la necessità, l'importanza della vostra, delle vostre rivendicazioni. Ora sicuramente magari in futuro ci risentiremo quando ci saranno magari svolgimenti sulla questione in generale di Zetema, Salva Roma o biblioteche,
anche perché comunque noi non abbiamo nessuna intenzione di mordere, quindi da qui ai prossimi tempi sicuramente ci torneremo a far sentire sia presso appunto le organizzazioni sindacali che in questo momento ci stanno un po' trascurando perché hanno altri interessi in questo momento, sia rispetto appunto ai competenti organi istituzionali che devono in qualche modo sciogliere questo nodo, quindi da qui a breve tempo sicuramente noi non è che stiamo tornando con la coda tra le gambe a casa, ma ci faremo risentire e torneremo appunto a rivendicare questa nostra appunto, noi consideriamo sacrosanta appunto rivendicazione dell'internalizzazione.
Perfetto. Dai, allora ci lasciamo così, dai, ti ringrazio Claudio per la tua disponibilità.
Saluto a tutte e tutti.
Ok, ciao Claudio.
Ciao. Ciao.
Jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus faire.
Allora, sulle note di La Rage, la rabbia di Kenny Arcana, torniamo in onda con Corrispondenze Operaie. Adesso ci spostiamo di nuovo, nuovamente nel mondo della logistica, perché la scorsa settimana, fra giovedì e venerdì, fra la sera di giovedì e diciamo anche gran parte della giornata di venerdì, c'è stata un'importantissima mobilitazione in quel di Torino, al centro agroalimentare di Torino, che però è sito in località Grugliasco, quindi poco fuori la città, centro agroalimentare o anche mercati generali per comprenderci, e si è vissuta varie ore, almeno buone 12-13 ore di sciopero e picchetti convocati dal Sicobas. Lo sciopero aveva avuto inizio alle 22 della sera di giovedì e i picchetti sono durati per tante ore della nottata, poi sono stati rimossi diciamo alla fine verso le 14 di venerdì. Perché questo sciopero? Perché fondamentalmente ciò che si denuncia da parte dei lavoratori, da parte anche del Sicobas, sono varie situazioni di sfruttamento e schiavitù, paghe chiaramente, come già abbiamo potuto vedere e conoscere nel mondo della logistica, paghe e salari da fame, non rispetto di contratti, minacce, insulti anche di stampo razzista, soprattutto a chi prova a rivendicare qualche diritto. E anche una situazione di orari di lavoro durante la giornata troppo estesi, si parla fino a 15 ore di lavoro al giorno. E questo sciopero è nato anche in particolare in seguito al licenziamento, se non vado errato, poi magari mi corregge Leonardo, di 5 lavoratori dal centro agroalimentare. Uno sciopero che si è svolto con una presenza massiccia di almeno 250 persone lì fuori a picchettare l'ingresso dei cancelli, hanno prodotto code chilometriche di mezzi, soprattutto in entrata, di camion e tir che non potevano entrare, e è stata caratterizzata anche da certi livelli di tensione sia con la forza pubblica che anche con chi guidava quei tir, comunque venditori di vario titolo che dovevano o portare dentro o far uscire la merce. Però abbiamo già in collegamento lavoratore, vediamo magari di entrare più nello specifico di questa situazione.
Sì, allora, prima di passare la parola a Rash, un lavoratore che è stato protagonista di questi giorni di lotta dei facchini dei mercati generali di Torino, volevo dare qualche informazione. È importante ricordare che a questi mercati generali ci lavorano centinaia e centinaia di lavoratori, e questi giorni di lotta hanno messo in evidenza, appunto, come diceva Francesco, condizioni veramente di ipersfruttamento e forme di schiavitù e razzismo verso questi lavoratori, che sono in prevalenza di lavoratori immigrati. Rash, ci senti?
Sì.
Perfetto, sì. Rash, allora, questi vostri giorni di lotta si sono conclusi in un certo modo quando la controparte ha accettato un tavolo di trattativa che è stato convocato per oggi alle ore 15. Ecco, partendo da questo fatto, quello che ti volevamo chiedere era: che cosa andrete a chiedere, quali sono le vostre condizioni di lavoro e quindi le rivendicazioni che porterete al tavolo di trattativa oggi alle 15?
Praticamente abbiamo fatto un po' di appunti di tutti i ragazzi che lavorano in tutte le altre cooperative, quelle che avevano anche alcuni problemi, cioè alcuni per dire, per adesso andiamo a chiedere questi appunti, tipo bisogna pagare le ferie, il tredicesimo, cambiare il contratto, applicare il contratto nazionale, anche piano pianino, nel senso facciamo una percentualità e così iniziamo, per dire, a 50, andiamo in su, 60, 70, mettiamo un po' di tempo, così arriviamo al 100% al contratto nazionale. E questa è la cosa, è base principale. E poi dobbiamo evitare un po' di cose al mercato, tipo, non so, il bosteggiante, quella che hanno interessi più grossi, e al mercato, siccome il mercato è una società privata, allora io danno sempre ragione a loro, per dire, se c'è qualche rissa, qualche barolotto troppo, e l'operaio viene sospeso e il bosteggiante niente, perché magari il bosteggiante c'ha un po' di soldi, invece l'operaio un miserabile, veniva buttato fuori una settimana, due, e così viene fatta la cosa, andiamo a chiedere anche questo. E anche la persona abusiva, e un po' di cose che va bene all'operai, non andiamo a chiedere qualcosa che non ha, cioè andiamo a chiedere la cosa che possiamo chiedere, i nostri diritti, e boh.
Sì, scusa Rush, allora giustamente tu hai ricordato che una delle vostre rivendicazioni è l'applicazione del contratto collettivo nazionale, perché questo è importante ricordarlo a chi ci ascolta, è una richiesta anche minima, ma partendo dal presupposto che in questi tipi di lavoro non vengono rispettati la più minima condizione dei contratti collettivi, e da quello che è emerso in questi giorni dopo la vostra lotta è che lì, e questo volevo chiederti, siete in generale impegnati a lavorare per circa 10, 11, 12 ore al giorno, e che nei mercati generali appunto il lavoro viene gestito da una quantità di cooperative, molte cooperative, che fanno un vero e proprio capolarato, e che queste cooperative in parte sono gestite anche da enti e banche. Mi confermi un po' sia il fatto che ci sono varie cooperative?
Sì, poi ci sono alcune cooperative, per esempio dove sono io, nel mio caso c'è la testa di legno e mezzo, mi spiego? C'è la testa di legno e mezzo, vuol dire che l'hanno fatto la cooperativa a favore di questo dita qua, però loro hanno la mano sopra, cioè controllano tutto loro, nel senso pagano loro, la feria la controllano loro, e i giorni permessi la controllano, a parte che al di là di questo i giorni permessi non vengono mai pagate, perché è così, e il giorno permesso se ho bisogno di fare qualche commissione pago io, non il lavoro. Ci sono della cooperativa, tipo per esempio sono io adesso e testa di legno e mezzo, che loro controllano tutto praticamente, e queste qua sono figura davanti, no? E questi quando così, allora adesso per dire c'è da sganciare un po' di grana, un po' di soldi, allora adesso loro cercano di, come si dice, di simulare che la cooperativa non è sua, voi ci mette un'altra cooperativa, perché se loro fanno questa mossa qua, per dire un 35 operai vengano fregati, tipo il TFR, liquidazione, varie cose, un po' di diritti lavorativi vengano fregati, se loro passano una cooperativa all'altra, però cioè, noi non dobbiamo lasciarli mai a fare questo, dobbiamo sempre stare allerta o il gioco dell'oro, perché è ormai diventato un gioco. Io diciamo per il mio caso, io 4 mesi sto combattendo, cioè, e loro vogliono cambiare tutti, cioè la cooperativa è del loro, sappiamo tutti, tutto il mercato lo sa, è la cooperativa del loro, loro hanno la mano sopra, controllano tutto, e c'è cioè, il committente, però vuole far capire che non è suo, ma non è vero. Non è vero, però è il loro gioco questo.
Sì, praticamente Rush, ormai è evidente come in generale nella logistica ci sia questo sistema in cui vengono usate le cooperative, ma che in verità le cooperative, appunto come hai detto tu, fanno riferimento al committente, e quindi naturalmente c'è questo sistema solo che permette di aumentare sempre di più i profitti di chi appunto richiede quel tipo di lavoro, e usa le cooperative per abbassare sempre di più il costo del lavoro e per ricattare i lavoratori, come ti hai spiegato tu giustamente. Ogni anno magari cambiano il nome di cooperativa, ma in verità i padroni restano sempre gli stessi, e usano questo trucco anche per magari ricattare, sospendere e licenziare i lavoratori che cominciano a alzare la testa e cominciano a lottare per richiedere semplicemente condizioni di lavoro migliori rispetto a quelli.
Ma anche tra l'altro viene fregato anche l'Stato italiano, se loro cambiano, per dire solo intestazioni, se l'Stato italiano, come per dire IVA, viene fottuto, l'Stato non può più chiedere, già cambiato nome, a chi di richiedere l'Stato italiano, anche questo, non certo. Solo il mio livello come fra, anche l'Stato italiano non prendi mai quei soldi lì, perché
non pagano tasse, vi fregano i soldi del TFR, vi fregano i soldi delle ore lavorate. Sappiamo che appunto, come dicevo prima, magari lavorate 10, 11, 12 ore al giorno e di queste ore ve ne vengono pagate solo 3, 4.
Sì, non facciamo mai 8 ore, non esiste. Adesso quando la sciopero ha fatto una tipo bomba, è scoppiata la bomba, e allora adesso ci fanno fare, si iniziano a fare 8 ore, si iniziano a comportare bene, però prima abbiamo fatto sempre in 5 giorni media 10 ore al giorno, perché alcuni giorni facciamo 11 ore, facciamo a volta 10 ore e mezza e così. Però meno di 10 ore mai successo, meno di 10 ore mai successo. Questo perché cioè, nel mio caso io ho già lavorato anche, perché questo titolare qua c'ha due cose di lavoro, un punto di vendita al mercato, poi c'è un magazzino, e il magazzino si fa tantissime ore, tantissime, proprio per renderci un'idea. Media è intorno a 15-16 ore al giorno. Poi le giorni festivi si lavora, per dire, lui decide, voi decidere, lavoriamo domenica è uguale tutte le altre giorni, per dire la festa del 1° maggio, tutti come tutte le altre giorni, capita il Natale, dobbiamo lavorare, per dire salta il giorno di Natale, siamo a casa, per dire dobbiamo lavorare Santo Stefano, vieni pagato sempre come un giorno qualsiasi, non danno, per dire, il doppio o qualcosa in più, niente, non esiste questa cosa qua. E praticamente come lei ha detto prima, è una fascia di schiavitù. E poi c'è sempre questa buona musica e il crisi. Quando c'è crisi, però sì, se c'è crisi facciamo 5 a 6 ore al giorno di lavoro, però crisi quando fai 16 ore, 16, 17 ore, non c'è crisi, c'è il lavoro, o no?
Sì.
Questa è quella che volevo dire, se fai 17 ore al giorno, allora lì è il meno, in questo lavoro non esiste la crisi. Intanto lui dice sempre c'è crisi, non c'è soldi, devono mandare un bonifico, deve arrivare un assegno, deve aspettare un po', queste cose qua sempre abbiamo seguito. Io personalmente 4 mesi sto seguendo questo, è lo stipendio, il mio stipendio, io ho 2 figli grandi, uno che fa il 1° superiore, uno fa 4° superiore, quindi le spese ci vanno, sto subendo questo, ogni 4 mesi prendo lo stipendio pezzettino per pezzettino, cioè 200 euro alla volta, 300 euro alla volta, come li vedi, e lo stipendio viene pagato un 4 volte, a volte un 3 volte, in 5 volte, come li vedi, io vado a fare questo conto, questo è già un documento che ci fa vedere come mi è pagato. Io ho preso il saldo del mese di marzo, mercoledì, prima di fare la sciopera, non mi ricordo che giorno era, mi sembra mercoledì 21,
il 21, 22, sì, il 21.
E ho preso il saldo nel mese di marzo e quel giorno lì, ma si può uno in famiglia subire questa cosa qua? Ho lavorato, sudato, mi sono svegliato la notte, mi sono corso per lavorare, sono presentato un orario, sono andato dopo l'ora di lavoro, cioè l'ho regalato anche l'ora in più che non le prese, poi vieni pagato pezzettino per pezzettino. 4 mesi sto andando avanti così, non sì. Si può fare queste cose qua.
Certo, Rush, scusa, sei stato chiarissimo, hai fatto emergere molto chiaramente quali sono le vostre condizioni e quindi quali sono i motivi che vanno spinto giustamente a lottare e a rivendicare delle condizioni di lavoro e di vita più accettabili quantomeno. Noi sappiamo che questa vostra lotta è iniziata appunto con dei lavoratori un po' più attivi, che vi siete presi la responsabilità di iniziare un percorso di lotta, ma al momento in cui avete iniziato a fare presidi, picchetti, avete ricevuto poi la solidarietà di tanti lavoratori che si sono aggiunti alla vostra lotta e di tanti altri solidali che sono venuti a appoggiarvi.
Sì, il motivo era questo, quella che avevo raccontato prima, il soldi che veniva gatto di fettino per fettino. Un altro motivo che me l'aveva spinto, io cioè lavoravo in un altro posto, sarebbe il magazzino, poi a un certo punto così dici che hai sbagliato, che volevo togliere un 800 euro, cioè sì, io non ho sbagliato in realtà, però se mi butti una cosa così addosso, 800 euro, mi togli da me 800 euro, come faccio? Vado davanti alla chiesa a chiedere la mosina. Ho lavorato tutto il mese, tutta la notte, sacrifici fatti. Allora, se mi togli 800 euro, come faccio ad andare avanti? Poi, tra l'altro, c'è chi non sbaglia, quella che sta a casa, che non lavorano. E dove si lavora, si sbaglia, si fa danno. Se ci dici questa cosa qua, penso che è una cosa normale. Non è il danno se c'è due o tre case, cinque a casa vanno da un altro cliente, per dire, queste cose succedono, può cadere un bancale, 10 case, questi dove si lavora c'è sempre danno, e queste, però cioè, non può venire a dire 800 euro ti devo togliere, queste qua io non sono stato zitto come l'altro, mi sono ribellato, c'è stato scambio di qualche parola di troppo, io anche non sono stato zitto perché io cioè, sono venuto qua in Italia per cambiare, per essere rispettato, per trovare, cioè per fare vita un po' più umana, diciamo, un po' cabarola. Certo. Però cioè, se io sto zitto, che lui mi toglie quel pezzo lì, allora non va bene. Non va bene di tutti i sensi, nei miei confronti come uomo, cioè anche lavoratore. Allora di lì non sono stato zitto, di qua si è cominciata la seccatura, in poche parole, abbiamo tante persone, dobbiamo licenziare due, allora io mi sono offerto, se avete problemi di personale basta che mi dai i diritti, io me ne vado e trovo qualcos'altro, tanto la testa ce l'ho, basta che mi dai due soldi, qualcosina.
Senti, scusami, Rash. Purtroppo qui abbiamo sì. I tempi di trasmissione che ci costringono un po' a essere diciamo a essere più frettolosi. Ti volevo giusto, se mi confermi, il tavolo di trattativa che è convocato per oggi alle 15.
Sì.
Giusto?
Alle 14:30.
Ok, 14:30, naturalmente voi se non vi verranno accolte le vostre richieste minime, continuerete con la vostra lotta, con il vostro percorso di lotta. Giusto?
Certo.
Quindi certo. L'invito è a tenerci informati, naturalmente noi vi mandiamo la nostra solidarietà a questa lotta e cercheremo in tutto il modo di dare più voce possibile alla vostra lotta, alla vostra situazione. Ti ringrazio Rash, sei stato chiarissimo.
Grazie.
Quindi ci risentiamo presto e buona lotta Rash.
Grazie, buongiorno.
Ciao.
Ciao.
Allora, poi uno si chiede perché la gente gli era del culo, chiaramente penso che Rash ci ha appena spiegato per quale motivo uno scende in piazza a manifestare o va a fare i picchetti anche al luogo in cui lavora, rischiando pure di più, oltre a quello che ci diceva, cioè di ore lavorate non retribuite o, come provava a spiegarci, 800 euro tolti da una busta paga per qualche errore, qualche danno piccolo che ha creato. E si va a rischiare anche di più il licenziamento, perché sappiamo benissimo quali sono i termini della lotta in questa, i rapporti di forza in questa situazione, perché con un picchetto del genere si rischia anche di più. E prima accennavamo ai momenti di tensione che si sono verificati fra, diciamo, nella nottata fra giovedì e venerdì e anche in mattinata. Qualche parolina in più la possiamo spendere. Di fatto sono stati due momenti principali di queste tensioni. All'inizio, diciamo verso le 4 di notte, la polizia ha provato a forzare il blocco ai cancelli dei lavoratori con una sortita, diciamo, offensiva, proprio uscendo dai cancelli con l'antisommossa. Solo che si può definire una tenacia comunque di questi 250 lavoratori lì, ha tenuto botta e ha fatto indietreggiare di nuovo la polizia dietro i cancelli, per cui in quel frangente non sono riusciti a rimuovere il blocco. Poi in realtà durante la mattinata già si svolgeva una sorta di blocco a singhiozzo, perché facevano, permettevano l'uscita dei camion vuoti, semplicemente questo, li controllavano anche molto dettagliatamente se fossero vuoti o meno, e in realtà in mattinata la polizia è riuscita a prendere semi possesso del piazzale, riuscendo a scortare molti tir e camion in entrata all'interno, fino a che non si è verificato, suppongo sia stato verso le mezzogiorno, le 11, l'uscita di un furgoncino di un ambulante che di fatto ha travolto tre poliziotti e si è beccato anche le manganellate, cioè c'è un video che lo testimonia molto molto chiaramente, si è beccato anche le manganellate da questi poliziotti che teoricamente lo stavano difendendo, ha investito e vari lavoratori, di cui tre sono stati feriti in condizioni anche non proprio lievi, infatti sono stati portati in ospedale. E momenti di tensione chiaramente sono stati sfruttati, possiamo dire, dal direttore del CAT, ma anche da varie parti politiche in gioco, dicendo che si creava un danno enorme a tutti quei lavoratori coltivatori diretti, in questo anche la Coldiretti da Confagricoltura hanno preso parola, perché non permettevano il commercio di questi dei prodotti agricoli, fondamentalmente, che si deteriorano, come tutti sappiamo, molto molto celermente, e hanno provato anche a utilizzare la discussione, il discorso del erano destinati a mense, ospedali, scuole, e chiaramente non si può fornire il servizio in questo modo. Io credo che da questo punto di vista si debba mantenere chiaro qual è la situazione, cioè nel momento in cui si verificano situazioni di sfruttamento, di schiavitù, di furti veri e propri di soldi, e forse sarebbe più giusto provare a cercare una confluenza, una convergenza fra tutte le parti in gioco, e magari anche non rimanere sordi da parte di coltivatori diretti che vedono persone che stanno più o meno nella loro stessa situazione, che vengono sfruttati e anche manganellati dalla polizia. Non so se...
Sì, io ne approfitto per comunque mettere... Noi volevo fare un ragionamento conclusivo di questa corrispondenza. Qui in questa trasmissione ci stiamo ritrovando più volte a raccontare di lotte nel mondo della logistica. Quindi possiamo dire che sicuramente è evidente che ci sono almeno due aspetti: uno, le condizioni di ipersfruttamento che sono ormai caratterizzanti questo settore, ogni corrispondenza che facciamo con i lavoratori escono fuori dal non rispetto al contratto collettivo nazionale, ma ore lavorate che superano di più a lunga le 8 ore, soldi fregati, condizioni di schiavitù, vera e propria schiavitù, con azioni di razzismo fatta dai capi capetti verso appunto questi lavoratori che sono, come diciamo più volte, prevalentemente immigrati. E quindi anche racconto di questa ulteriore vertenza, di questa lotta che, come ha detto Francesco, ha avuto grossi momenti di tensione anche con le forze dell'ordine, che sono subito la prima risposta padronale agli scioperi dei lavoratori, la chiamata dei cellerini e delle forze dell'ordine per sbloccare, diciamo, subito quello sciopero, farlo finire. Fortunatamente si trovano davanti una determinazione di questi lavoratori che sono convinti delle loro rivendicazioni e della loro lotta. Prendo spunto da questo per ricordare a chi ci ascolta che appunto nella logistica ci sono varie situazioni di lotta che ormai sono tipiche in tutta Italia, dal nord, Milano, Piacenza, Torino, Bologna, andando a scendere nelle Marche, qui a Roma, a Napoli, e che hanno visto molti lavoratori a rivendicare condizioni di lavoro migliori. E in questo quadro vorrei ricordare la vertenza importante che è stata aperta qualche settimana fa all'IKEA di Piacenza, in cui alcuni lavoratori che si sono resi attivi appunto in un percorso di lotta per chiedere migliori condizioni di lavoro sono stati subito sospesi con minacce di licenziamenti. E anche qui, ai primi scioperi di risposta dei lavoratori, la prima risposta padronale è stata polizia, cariche delle polizie, manganellate. La vertenza per IKEA continua a essere in vita. Ci sono state e continuano ad esserci in tutta Italia tante azioni di solidarietà fatte davanti ai centri IKEA, con volantinaggi di denuncia, ma anche con cortei interni proprio dentro i centri IKEA, da Milano, Piacenza, Bologna, Roma, ma in generale in tutta Italia continuano le azioni di solidarietà a sostegno della lotta di IKEA e di questi lavoratori IKEA, che anche qui sono sottoposti, oltre all'attacco padronale, anche da una forte campagna mediatica che punta il dito solo appunto sui duri momenti di tensione senza mettere in luce minimamente le condizioni di sfruttamento che sono che subiscono questi lavoratori. Un'altra piccola cosa brevemente: la scorsa settimana, sempre nella logistica, c'è stata una settimana di sciopero in un'azienda di recupero della plastica che si chiama DL. È il paese Cassina dei Pecchi ed è nella provincia di Milano. Questi lavoratori hanno fatto una settimana di sciopero. Anche qui la prima risposta è stata la polizia e le carriere, ma anche qui i lavoratori determinati hanno risposto alle carriere e non si sono smobilitati, hanno continuato il presidio e hanno continuato il picchetto davanti ai cancelli. La solidarietà è aumentata anche in questa zona, sono affluiti vari compagni e compagne che hanno reso poi il presidio più numeroso, fino a che appunto le forze dell'ordine si sono trovate costrette a rinunciare a gestire con la forza questo sciopero. E la prossima settimana, in questa settimana, ci sarà anche qui un tavolo di trattativa che naturalmente noi vigileremo e vi daremo informati.
Bene, mandiamo un breve stacco musicale e poi ritorniamo al volo per le ultime notizie.
canta bene James Senese: questo mondo non vale niente se non cominciamo a lavorare per l'unica cosa per cui vale veramente la pena, la lotta per l'uguaglianza e per l'amore. Questo dimostra appunto il recente accordo dell'Electrolux, in cui appunto se non si lotta per l'amore e l'uguaglianza, l'unica cosa che si diventa è appendici di macchine costretti a lavorare, ad aumentare i ritmi a parità di salario per lavorare di più e in meno. Un accordo che è stato sbandierato da Renzi in campagna elettorale, che evidentemente forse avrà anche pagato dati i risultati di oggi alle europee. È stato sbandierato addirittura dal ministro del lavoro Poletti, che l'ha definito: questo è il metodo che adotteremo per andare avanti in tutte le altre vertenze industriali aperte. E paradossalmente, o forse no, anche dal segretario della FIOM Landini, che l'ha definito l'accordo che può costituire un modello per gestire le crisi aziendali. E andiamo a vedere allora questo meraviglioso accordo, che consiste fondamentalmente in un impegno vago da parte dell'Electrolux di investire 150 milioni di euro nei prossimi 3 anni, che è fondamentalmente un non nulla, come in forma di piano industriale che promette di mantenere i posti di lavoro fino al 31 dicembre 2017, come ci dicono tanti operai, quindi in sostanza fino a dopodomani, salvo complicazioni, specifica l'accordo. E ha mantenuto appunto il salario che si diceva sarebbe stato duramente attaccato. Il salario appunto è stato mantenuto in cambio però di uno sgravio fiscale notevole, che fondamentalmente vuol dire che il mantenimento degli stipendi agli operai glielo pagano tutti i contribuenti, che poi sono fondamentalmente lavoratori dipendenti in Italia. Dall'altra parte, il risultato che ha ottenuto è stato diminuire, aumentare i ritmi perché il lavoro di 8 ore si faccia in 6 ore, e toccare le pause a Porcia, negli altri stabilimenti sono stati mantenuti, e una drastica diminuzione dei permessi e delle assemblee di assemblee sindacali per i lavoratori. Ora, questo accordo, che è stato ratificato e firmato dalle dirigenze sindacali CGIL, CISL e UIL, senza una consulenza che partisse proprio dal dato concreto e dal merito dell'accordo con la base e con le diverse RSU, che non hanno potuto sapere i dettagli mentre questo veniva approvato e firmato nel tavolo generale di Roma, è stato adesso votato dagli operai in diversi stabilimenti, votato con un referendum in cui il sì ha alla fine vinto, ha vinto anche di gran lunga. C'è stata una grande astensione in diversi stabilimenti da parte per lo più degli operai, mentre gli impiegati hanno partecipato quasi tutti al referendum. I no hanno raggiunto la loro vetta a Forlì con un 25%, negli altri casi sono attorno al 16-17%. Ricordiamo che gli stabilimenti sono 5: Pordenone, Susegana, Forlì, Solaro e Porcia. E quindi diciamo che è riuscito a passare, a rivelare appunto di cosa si tratta quando si parla di democrazia: siamo liberi e liberissimi di votare, tanto se poi votiamo perché le nostre condizioni di lavoro e di vita vengono mantenute, semplicemente l'azienda se ne va, quindi votiamo con il ricatto. Forse questo è quello che ci rivelano anche queste elezioni europee. Non è un caso appunto che questo accordo sia stato sbandierato dal nostro rampante Premier Renzi. Ma noi sappiamo che se il gioco si fa duro, l'unica questione che ci tocca è giocare duramente. Se adesso le opposizioni grilline sono state sbandate via, perché è evidente che se non si riesce a opporre qualcosa di reale, come i lavoratori dell'Electrolux hanno fatto per giorni di scioperi, di blocchi negli ultimi mesi, ma se questo non riesce a tradursi in una prospettiva politica concreta, il ricatto vince sempre e trova anche la sua ratificazione apparentemente democratica, perché ricordiamo che, come all'Electrolux, in cui poi appunto un peso ce l'hanno avuto quelli che non pagheranno direttamente sulle proprie spalle il prezzo di questo accordo, perché sono impiegati e non stanno nelle linee di montaggio, in cui già ci dicono che il lavoro è realmente troppo e causa continue malattie professionali, e probabilmente questo sarà usato strategicamente dall'azienda per ricollocare gli operai che non ce la faranno in, in luoghi improduttivi, metterli al, sulle spalle dell'INPS e poi usarli come arma di ricatto di posti di lavoro da tagliare per peggiorare ulteriormente le condizioni, o forse per liberarsi di operai fastidiosi. Appunto, ecco, quindi insomma, se non si riesce, se non si è in grado di opporre un lavoro concreto, questo è il prezzo da pagare: il ritorno della crescita, sì, dei profitti e dello sfruttamento.
Benissimo, siamo già arrivati alla conclusione di questa puntata. In realtà abbiamo sporato tantissimo, sono già le 13:16 nonostante abbiamo cominciato praticamente in orario. Prima di salutarci, abbiamo cominciato dando la notizia del suicidio di questa lavoratrice cassa integrata Fiat. Concludiamo leggendo un breve comunicato dell'Associazione Donne, Diritti e Giustizia, che recita: è morta Maria Baratto, operaia della Fiat di Nola, vicino Napoli, cassa integrata da 6 anni, trovata nella sua casa di Acerra sabato sera, dilaniata da 5 coltellate all'addome. Si parla di suicidio. La donna viveva sola e combatteva da anni contro le politiche della Fiat, che hanno condotto all'eliminazione di molti operai e molte operaie come lei dai comparti di Pomigliano d'Arco e di Nola, determinando numerose situazioni di povertà, depressioni e miseria tra le famiglie dei lavoratori, dopo essere stati sfruttati per anni per soddisfare gli obiettivi di accumulo di ricchezza di una società che oggi li elimina fisicamente e moralmente. Maria, che come donna ha sofferto doppiamente la condizione di esclusione dal lavoro e dalla famiglia, separata dal marito e costretta dalla condizione di povertà indotta dalla fabbrica a vivere un'esperienza dolorosa di depressione, ha chiuso il suo conto con la vita, con il pensiero a tutti i suoi compagni di lavoro, suicidi e disperati che negli anni hanno lasciato la comunità nella quale lei fino all'ultimo ha combattuto ed ha dato il suo contributo di lotta per tentare di risollevare quella dignità che ogni giorno viene calpestata dal ricatto del lavoro salariato che viene offerto o tolto a piacimento di chi ha in mano i mezzi di produzione. Possiamo affermare che anche il suo è ancora una volta un femminicidio, perché vede una donna lasciata sola in modo criminale da parte di una società che esclude dalla vita tutte coloro che si ribellano e lottano per i diritti fondamentali negati o calpestati, come il diritto ad una vita dignitosa e solidale. Non hanno di che rallegrarsi oggi tutti coloro che inneggiano allo tsunami di Renzi, anche il suo miete vittime, come accade ogni giorno nel mondo, e Maria non è l'ultima. Con questo comunicato diciamo che possiamo concludere questa trasmissione di Corrispondenze Operaie. Un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa.
Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il lunedì la testa mi vacilla, oi che meraviglia, non voglio lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi sento di andare a lavorare. Il martedì poi è un giorno seguente, io non mi brutto scellerato.